Walter! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovate, ben trovati, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa di Roma. Radio Onda Rossa di Roma, che ricordiamo trasmette sugli 87.9 in FM a Roma e provincia e in DAB nella zona di Terni, basta cercare Onda Rossa. E chiaramente potete ascoltarci anche online in streaming, basta andare sul nostro sito che è www.ondarossa.info e cliccare sul podcast, scusate, sullo streaming. Oggi questa, dicevamo, è Impatto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Oggi siamo orfani di una voce che, come spesso accade, è in giro ad inquinare l'aniene, però abbiamo un degno sostituto. Saluta sostituto.
Grazie per avermi considerato un degno sostituto della voce che ancora dalle parti dell'aniene ad inquinare l'aniene.
Avvicina un po' al microfono. Sì.
Ancora dicevo, dalle parti dell'aniene ad inquinare.
A inquinare.
Ok, perfetto.
E dicevamo, quindi oggi avremo due corrispondenze, ma metteremo le corrispondenze in coda dopo le 6:30 all'incirca, due corrispondenze da Terni, perché appunto trasmettiamo da quelle parti in DAB ed è il caso di dar voce a quei territori, ma prima volevamo concentrarci un pochino su degli approfondimenti. Abbiamo deciso che ogni due settimane all'incirca da questi microfoni ci occuperemo di approfondire una tipologia di inquinanti diverso. Abbiamo parlato dei gas serra la volta scorsa e questa volta di che parliamo?
Questa volta diciamo che parleremo di un qualcosa che è un po' più vicino ai nostri ambienti, quindi all'ambiente urbano nel quale tutti noi viviamo, magari non tutti, ma la maggior parte di noi vive, e quindi andremo un po' a ripercorrere quella che è la chimica che regola alcuni dei processi appunto in un contesto urbano, soprattutto quello relativo alla produzione di ossidi d'azoto e poi di ozono, che diciamo sono un po' le specie che predominano all'interno delle nostre città, perché sono maggiormente prodotte, possiamo dire, dal traffico veicolare, quindi dalla combustione che avviene all'interno dei motori delle nostre auto, che molto spesso e quasi tutti i giorni guidiamo all'interno delle nostre città.
Ok, senti, ma te che sei uno tecnico, uno che se ne intende, insomma, dalle parti della Valle del Sacco, più o meno Paliano, da quelle parti là, come siamo messi a ossidi d'azoto?
Adesso nello specifico della Valle del Sacco non lo so precisamente, ma comunque andando a guardare un po' quali sono i valori delle centraline dell'ARPA, no? Che un po' è quella che monitora e legifera sulle concentrazioni di inquinanti all'interno della nostra regione, diciamo che alcune delle zone extraurbane, quindi non proprio aderenti al contesto urbano di Roma, comunque non vivono una situazione molto migliore rispetto a quella che noi viviamo a Roma.
E quindi ci sta che sono un po' incazzati.
Sì, diciamo che magari nello specifico per quella zona gli ossidi d'azoto forse sono uno degli ultimi problemi per cui dovrebbero essere incazzati, però comunque sì, nel senso, poi come vedremo magari più avanti nella trasmissione, andando un po' ad analizzare appunto qual è la chimica di questi inquinanti, vediamo che per questo tipo di gas che vengono emessi non è importante solo ed esclusivamente la sorgente, quindi l'immissione, ma anche le condizioni meteorologiche che ci sono nella zona, che fanno in modo tale che purtroppo si creino degli accumuli.
Delle sac, degli accumuli.
Esattamente. Ma è nel senso, sì, è vero per la zona della Valle del Sacco, ma è vero per molte e molte valli anche alpine che noi reputiamo immacolate, zone completamente scevre di questo tipo di sostanze, invece purtroppo le determinate...
O addirittura l'Himalaya.
Esattamente. Vabbè, purtroppo sull'Himalaya è una cosa che io personalmente ho molto a cuore, perché una parte dei miei studi fu dedicata all'Himalaya quando l'Italia ancora si vantava di avere l'osservatorio per il monitoraggio della composizione atmosferica più alto del mondo, proprio nel campo vicino al campo base dell'Himalaya, a 5.000 metri. Dove si registravano delle forti intrusioni di sostanze inquinanti derivanti soprattutto dalla Valle del Kumbul. Lì è uno stretto sistema di valli.
In India.
Esatto, è uno stretto sistema di valli che fa in modo tale che le sostanze emesse nelle vicine valli alla fine confluissero sul plateau himalayano, che poteva essere un po' diciamo considerato il laboratorio perfetto per studiarle, no? Non avendo nessuna emissione locale, tutto quello che si misurava era esclusivamente ciò che veniva a causa dell'avvezione, appunto, che portava lì quelle sostanze. E sì, in molti casi si è arrivato a misurare concentrazioni di particolato e soprattutto di black carbon, che ovvero proprio il carbone, diciamo, quello, piccole particelle di carbone immesse nell'atmosfera che provenivano dai vicini villaggi. Se noi pensiamo che Kathmandu è una città di più di 1,5 milioni di abitanti, che funziona per quanto riguarda il riscaldamento domestico bruciando fondamentalmente poca legna e tanto sterco di yak, perché quella è la modalità con cui hanno per riscaldarsi, diciamo che tutto questo carbonio a un certo punto riusciva ad arrivare fino ai 5.000 metri del plateau himalayano, e aveva delle ripercussioni molto importanti sia dal punto di vista radiativo, perché essendo una polvere nera, quindi assorbiva molta della luce solare e quindi produceva degli aumenti di temperatura degli strati superficiali dell'atmosfera molto elevati, e andava anche a impattare sul ciclo delle nevi, semplicemente perché quando si depositava a terra ovviamente cambiava il colore della neve al suolo, che ovviamente diventava molto più scura a causa della deposizione di tutto questo black carbon, diciamo portando ad una velocizzazione dei processi di scioglimento delle nevi. Quindi sì, tutte cose molto divertenti che venivano anche misurate in ambienti che appunto tutti fino a poco tempo fa reputavamo completamente privi di questo tipo di problemi.
Va bene, io comunque tentavo di farti lanciare il prossimo pezzo che tu non mi hai raccolto. Comunque sì, al prossimo pezzo sono i Social Trauma, ci prendiamo un piccolo intervallo e poi torneremo a parlare di ossidi d'azoto.
Love will be served.
rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando Impatto. Se volete entrare in contatto con noi, se voleste entrare in contatto con noi, potete farlo allo 06 49 17 50 oppure durante la settimana potete scriverci a impatto@ondarossa.info. Comunque, stavamo dicendo che parleremo di inquinanti, parleremo di ossidi d'azoto e ozono, e direi di iniziare un attimo a capire di che cosa stiamo parlando. Abbiamo detto la scorsa settimana che la maggior parte dell'atmosfera, circa il 70%, è composto da azoto, per un 20% da ossigeno, e insomma
all'interno del rimanente 1%, che comunque è anche tanto caro appunto alla Valle del Sacco, diciamo che all'interno di questo 1% ci sono anche questi famigerati ossidi d'azoto, che diciamo è un po' una di quelle cose che siamo tutti bene o male a conoscenza, no? È una delle cose.
Tanto per capire, quindi se bruci l'azoto ottieni l'ossido d'azoto, in pratica.
Diciamo che gli ossidi d'azoto vengono fuori da qualsiasi tipo di combustione ad alta temperatura, sia biogenica che antropogenica.
Quindi normalmente l'azoto e l'ossigeno presenti in atmosfera non reagiscono fra di loro e non vanno a comporre gli ossidi d'azoto, che possono essere NO, quindi NO1,
quindi
monossido di azoto, NO2,
biossido
d'azoto, NO3, che però non è un gas e si trova solamente in stato legato all'interno delle molecole.
Diciamo che noi li chiamiamo in generale, chi diciamo lavora nel campo soprattutto del monitoraggio, li chiama gli NOx, proprio X come pedice, proprio perché indica diciamo che gli ossidi d'azoto possono avere la singola o il singolo atomo di ossigeno o la molecola di ossigeno, quindi diciamo in generale li chiameremo NOx.
Ma perché sono un problema?
Allora, sono un problema. Allora, innanzitutto, appunto, partiamo per gradi e vediamo appunto quali sono le fonti di emissioni principali. Come abbiamo detto, derivano dai processi di combustione ad alta temperatura. Possano essere questi sia biogenici che antropogenici. Quindi se ci immaginiamo un incendio forestale di una foresta, sicuramente assieme ai ben noti monossido di carbonio e anidride carbonica ci sarà anche una emissione di NOx. È ovvio che alle nostre latitudini e nelle città in cui viviamo la gran parte, se non la totalità, dell'ossido di azoto è prodotto dalla combustione termica che avviene nei motori delle nostre macchine. Quindi diciamo che l'emissione è quasi esclusivamente antropogenica.
Quindi abbiamo bisogno di determinate condizioni di temperatura e pressione per ottenere gli ossidi d'azoto.
Esattamente.
Che quindi cosa che può avvenire benissimo all'interno di un motore, all'interno di un pistone.
Esattamente, ma anche attraverso attività industriali che utilizzano processi ad alta temperatura. Quindi ho menzionato soprattutto riguardo alla realtà romana, dove tranne appunto la Valle del Sacco che abbiamo menzionato nuovamente, non abbiamo la presenza di grandi apparati industriali che possano, no, rendersi colpevoli di queste emissioni. Quindi per quanto riguarda la nostra realtà locale, diciamo che il 90% delle emissioni, se non la totalità, sono appunto da ricondurre al traffico veicolare, quello senza ombra di dubbio.
Ok, quindi abbiamo detto che stavamo dicendo perché sono dannosi, perché ce li respiriamo.
Ce li respiriamo, fondamentalmente ce li respiriamo e è assolutamente provato che portino ad alcuni problemi del sistema respiratorio.
Perché tendenzialmente se si vanno a mischiare con l'acqua formano delle sostanze pericolose che vanno ad attaccare le mucose.
Esattamente,
e quindi favoriscono l'infiammazione.
Favoriscono le infiammazioni dell'apparato respiratorio e portano a quella che ormai sono i mali con cui conviviamo ormai da decenni all'interno delle nostre città. Basta pensare, no, al numero sempre più crescente di persone che soffrono di asma o di malattie respiratorie croniche, diciamo che
bronchiti,
esattamente tutto questo tipo di infezioni che ormai ci accompagnano da decenni sono da ricondurre a questo tipo di sostanze. Non è un caso che nelle zone in cui questo inquinamento è preponderante la percentuale di persone che purtroppo a questo tipo di malattia è molto elevata. Purtroppo facciamo sempre, ma non penso sia la prima volta, l'esempio della grande pianura padana italiana, in cui l'inquinamento da ossidi d'azoto è una costante per tutta la stagione invernale, ma una costante nel senso che rispetto alle polveri sottili che vengono lavate via dalla pioggia, per esempio, che magari in inverno è abbastanza frequente, gli ossidi d'azoto...
Oppure come abbiamo visto rispetto alla CO2, al metano... che non sono così indicative di una combustione?
Assolutamente no, perché diciamo che rispetto ai gas serra come la CO2 e il metano, la grande differenza con gli ossidi d'azoto è il loro tempo di vita all'interno dell'atmosfera. Nella precedente puntata, quando avevamo un po' affrontato il discorso dei gas serra, avevamo parlato di durate di questi composti in atmosfera che variavano da qualche decina d'anni per il metano a un centinaio di anni per la CO2. Per gli ossidi d'azoto parliamo di una vita media che è all'interno, all'incirca tra le 4 e le 8 ore.
Quindi per avere una grossa concentrazione di ossidi d'azoto
ci deve essere una sorgente.
Li devi continuare a emettere di continuo.
Esattamente, esattamente. Infatti
una o più sorgenti, come nel caso della pianura padana.
Infatti su questo è abbastanza esplicativo, per esempio, andare a vedere, no, quali sono le mappe che si ottengono da satellite delle concentrazioni di ossidi d'azoto, perché mentre per i gas serra abbiamo questo continuo rimescolamento, perché appunto questi composti vivono per anni all'interno della nostra atmosfera, quindi possiamo trovare elevate concentrazioni anche molto lontano dal punto in cui il gas è stato emesso. Per gli ossidi d'azoto vedremo una cosa totalmente diversa. Vedremo una mappa blu costellata da delle palle rosse che... praticamente
il blu e il rosso, insomma, è una cosa
abbastanza intuitivo, no? Il blu è un colore che, diciamo, ispira tranquillità, mentre il rosso, diciamo, no, è una cosa che subito ci fa
da questa
stare
radio
sull'attento,
esatto,
no?
In questa radio lo sappiamo bene.
Esattamente. E queste grandi macchie rosse corrispondono alle sorgenti, che nel 90% dei casi sono le città in cui viviamo, ma anche per esempio le centrali di produzione di energia elettrica a carbone, ma anche i gas flaring che abbiamo nominato la scorsa volta, quando il gas in eccesso viene bruciato, no, il metano in eccesso che non può essere rimesso nella rete viene bruciato, produce ossidi d'azoto, e quindi anche dallo spazio sono visibili queste macchie rosse che indicano proprio delle sorgenti attive.
Ok, e quindi questo è per quel che riguarda la combustione e gli ossidi d'azoto. Hai altri inquinanti di cui discutere?
Allora, diciamo che appunto il punto fondamentale degli ossidi d'azoto è proprio questo, quello che loro hanno una vita in atmosfera molto bassa, che dura appunto nell'ordine di poche ore, che però... diciamo che non è che, no, come noi sappiamo, tutto ciò che si crea non si distrugge, ma si trasforma. Quindi la trasformazione alla quale vengono sottoposti gli ossidi d'azoto non fa altro che produrre altre sostanze che sono nocive appunto per la nostra salute e per le nostre vie respiratorie.
Quindi questa cosa succede con i raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti del sole arrivano sull'atmosfera, colpiscono gli ossidi d'azoto e li scindono.
Diciamo che più che i raggi ultravioletti, diciamo, è proprio la radiazione solare, quindi è il singolo fotone, quindi diciamo la particella che porta l'energia irradiata dal sole, che una volta che colpisce la molecola dell'ossido d'azoto lo trasforma, e appunto lo può trasformare. Diciamo che la reazione più comune è per questo che quando parliamo di ossidi d'azoto dobbiamo per forza inequivocabilmente poi andare a parlare anche di ozono, perché diciamo che gli ossidi d'azoto sono la prima fonte di ozono troposferico, quindi l'ozono che noi respiriamo.
L'ozono è buono, no? Perché l'ozono tappa il buco e ci difende e non ci prendiamo il tumore sulla pelle l'estate, quindi l'ozono è una buona cosa.
Ecco, allora, in linea di principio sì, però purtroppo l'atmosfera è un involucro che avvolge la Terra, fatto a strati. Quindi adesso noi stiamo parlando di tutti i processi che avvengono al suolo, quindi di quello che noi respiriamo. E l'ozono troposferico invece è un inquinante tanto quanto gli ossidi d'azoto, tant'è che gli effetti sulla salute umana sono molto ma molto simili a quelli che producono gli ossidi d'azoto.
Quindi infiammazioni,
malattie cardiovascolari e problemi respiratori. E Poi in un secondo approfondimento che faremo sempre oggi andremo però a vedere poi il ruolo di questo ozono diciamo buono che tu hai menzionato, che però sta in stratosfera. Poi parleremo anche di come viene suddivisa l'atmosfera e quali sono gli strati atmosferici che interagiscono con noi, quindi con la nostra vita sulla Terra. E diciamo appunto, e quindi la cosa importante da sottolineare è che abbiamo detto appunto della brevità della vita degli ossidi d'azoto in atmosfera, e questo può essere un vantaggio per alcuni e uno svantaggio per altri. E, se prendiamo appunto la nostra situazione, no? Roma penso che sia la città più trafficata d'Italia, forse abbiamo insomma penso pochi rivali per quanto riguarda questo triste primato. È sicuramente la città più grande d'Italia, quindi con un numero di macchine, leggevo poco tempo fa che a Roma c'è circa una media di una macchina ogni 1,5 abitanti, quindi su per giù avremo 2 milioni di macchine circolanti a Roma.
Ma perché comunque Roma attrae anche tantissimo pendolarismo, quindi molto spesso le macchine che circolano a Roma sono macchine che vengono da fuori, quindi non è solamente da conteggiare l'abitante di Roma ma di tutto il circondario.
L'indotto, ovviamente, l'indotto economico della milioni... città che porta a queste ondate di traffico indiscriminato. E fortunatamente appunto no, noi siamo in una latitudine, in una posizione geografica relativamente fortunata, quindi abbiamo molte giornate di sole senza nubi, abbiamo temperature elevate e siamo vicini al mare, che ovviamente
Quindi vento,
che è la componente fondamentale. Stesso discorso per altre città costiere, come potrebbe essere Napoli, che per esempio è un'altra città che potrebbe essere la città più inquinata d'Italia da questo punto di vista, perché se andiamo a vedere l'età media del parco auto circolante nella città di Napoli è di circa 10 anni più vecchio rispetto a quello di Roma. E gli ossidi d'azoto vengono soprattutto prodotti dai motori vetusti, quelli ormai datati.
I vecchi diesel.
I vecchi diesel, ma anche i vecchi Euro 2, Euro 3, anche a benzina. Diciamo che infatti la lotta contro il costante incremento degli ossidi d'azoto a noi c'è stata sempre rivenduta con le famose classificazioni delle motorizzazioni, Euro 3, Euro 4, Euro 5,
le rottamazioni,
Euro 6, eccetera. I bonus. E questo in realtà ha un fondo di verità, nel senso che se andiamo a vedere le serie storiche delle concentrazioni di questo tipo inquinante nella maggior parte degli agglomerati urbani, si nota che comunque c'è un trend decrescente. Senza ombra di dubbio, le nuove auto, i nuovi motori producono molti meno ossidi di azoto rispetto a quelli precedenti. Anche se proprio ultimamente leggevo un lavoro pubblicato proprio qua in Italia che comunque diceva quanto questa diminuzione dell'emissione di ossidi di azoto non sia proprio quella che ci aspettavamo, nel senso che comunque questo continua ad essere un inquinante preponderante all'interno delle nostre città. Quindi anche la scelta politica, diciamo, di foraggiare questo mercato di auto sempre più nuove, diciamo che ha minimizzato il problema, non l'ha propriamente diciamo cancellato.
Sì, diciamo che è stata una foglia di fico per non costituire insomma dotare le città di trasporti pubblici decenti, per cui per andare al posto A al posto B mi conviene prendere la macchina anche se mi vado a infilare nel traffico, se odio l'umanità eccetera, ma se dovessi prendere gli autobus e dipendere dall'ATAC odierei l'umanità molto molto di più.
Esatto, esattamente, diciamo che però appunto essendo abbiamo anche la fortuna che l'ossido d'azoto sia uno dei componenti atmosferici più facili da misurare, nel senso che non serve una strumentazione particolarmente evoluta, i sensori sono abbastanza economici e quindi diciamo che è la specie più controllata all'interno delle nostre città. E, è normata, quindi esistono delle leggi redatte appunto dallo Stato italiano e che devono essere applicate dalle varie ARPA regionali, che sono appunto le organizzazioni addette appunto a controllare il contenuto di ossidi d'azoto all'interno dell'atmosfera. Diciamo che però il monitoraggio non è molto banale, perché come abbiamo detto, essendo molto reattivi gli ossidi d'azoto, quindi che possono in pochi, in estate la loro vita media è anche di qualche minuto, molto, molto, molto poco, diciamo che non esiste un valore giornaliero da rispettare, perché potremmo avere picchi diciamo super elevati, ma dopo pochi minuti avere invece valori molto, molto bassi. Quindi invece che sulle medie giornaliere, diciamo che gli ossidi d'azoto vengono normati sugli sforamenti. Quindi
sono circa 35 per sforamenti permessi prima di dover istituire le classiche domeniche ecologiche, tutte queste robe.
Esatto,
qui.
C'è un limite annuo, che è quello che contempla la media annuale di tutti i valori registrati durante i 365 giorni, che deve essere di 40 microgrammi a metro cubo. E quindi questo però diciamo che è quello che si valuta alla fine dell'anno. Mentre per gli sforamenti il limite è di 200 microgrammi a metro cubo, che se sforati per 18 volte all'interno dell'anno devono fare in modo tale che si produca un qualcosa che faccia in modo che queste emissioni diminuiscano. Sì. Ovviamente mentre per noi questo, appunto, grazie alla nostra fortuna nell'essere posizionati dal punto di vista geografico in un'oasi abbastanza felice, avviene raramente. In molte altre città, specialmente del nord Italia, questa cosa avviene
o anche nella Valle del Sacco
ovviamente avviene molto spesso, banalmente quando ci sono le nuvole la radiazione solare non riesce ad arrivare negli strati più bassi dell'atmosfera, quelli in cui noi viviamo, e quindi gli ossidi d'azoto stanno lì e possono durare giorni, e quindi fanno in modo tale che si creino questi accumuli. E allora appunto uno direbbe: va bene, allora però a noi che ce ne importa, bene o male a Roma siamo fortunati, c'abbiamo il sole, c'abbiamo il vento, bene o male gli ossidi d'azoto non sono un problema. E questa è una risposta che è parzialmente vera, ma purtroppo ai noi è un po' superficiale, perché abbiamo, appunto, come abbiamo detto, la reazione degli ossidi d'azoto con la radiazione solare porta alla creazione di altri composti.
Quindi averci il sole tutto l'anno non è un vantaggio in questo senso?
No, non è un vantaggio in questo senso, o meglio, è un vantaggio nei mesi invernali, ma nei mesi estivi questo non è un vantaggio. Perché? Allora, abbiamo detto che il prodotto primario che deriva dalla fotodissociazione dell'ossido d'azoto è l'ossigeno, è l'ozono. L'ozono. Vabbè, diciamo che la reazione è abbastanza semplice.
Ricordiamo che l'ozono è O3.
O3. Okay, infatti, se vogliamo un po' entrare un po' più nello specifico, ma rimanendo sempre a un livello molto basico, abbiamo detto che
basilare
il biossido d'azoto è NO2. E quando quando la molecola viene colpita dalla radiazione solare diventa monossido di azoto, NO, e libera in atmosfera un atomo di ossigeno. La nostra atmosfera è ricca di ossigeno molecolare, no? Abbiamo visto che nella composizione dell'atmosfera che avevamo detto all'inizio, no? Avevi anche tu ripetuto all'inizio della trasmissione, il 20% dell'atmosfera è ossigeno. Quindi questo singolo atomo di ossigeno si ricombina facilmente con l'ossigeno molecolare, O2. E quindi portando alla formazione appunto di O3, l'ozono, questa semplice molecola che purtroppo invece, come abbiamo detto, presenta gli stessi inconvenienti quasi degli ossidi di azoto. Allora, quindi
che è sempre fornire ossigeno, quindi l'ossigeno noi sappiamo che ossida, l'ossidazione per quel che riguarda le mucose dà l'infiammazione.
Esattamente.
Spiegate in una maniera molto rozza.
Molto, ma questo non penso che non sia, no, nostro ruolo andare a scoprire quali siano le ricadute epidemiologiche di queste cose. Sappiamo per certo che questo tipo di sostanze producono questi tipi di problemi, soprattutto alle vie respiratorie. Insomma, basta andare a vedere.
Quindi ti arrugginisce le vie respiratorie.
Esattamente. Vabbè, ma però non. Cioè, questi sono cose inconfutabili. Cioè, che nella pianura padana ci sia un tasso di asma e di bronchiti superiore al resto d'Italia è una cosa che è, insomma, ben nota da qualche decennio. Quindi avevamo detto, insomma, eravamo partiti dicendo che non ci dobbiamo ritenere fortunati, anche perché, soprattutto in estate, questo processo di distruzione degli ossidi d'azoto e formazione di ozono diventa una costante ed è molto veloce. Quindi che succede? Succede che soprattutto quest'estate, che praticamente abbiamo avuto zero precipitazioni, quindi un cielo sempre sereno, libero da nuvole per più di due mesi, ha fatto in modo tale che Roma fosse soggetta a un inquinamento quasi costante di ozono.
Quindi ci siamo salvati per gli ossidi d'azoto, ma non per l'ozono.
Ma non per l'ozono, purtroppo sì. E appunto l'ozono, poi se vogliamo andare nello specifico, oltre ad avere effetti sull'essere umano e sulle vie respiratorie, anche effetti sulla vegetazione. Gli stress da ozono sono ben riconoscibili sulle piante e oltre a inibire la crescita delle stesse, diciamo che producono anche proprio delle lacerazioni a livello fogliare. E purtroppo quello che possiamo dire è che non ci fermiamo qui, perché gli ossidi d'azoto, interagendo con la radiazione solare, sono anche dei precursori della formazione di particolato sottile, quindi il famoso PM, no? Che non è il magistrato, ma è quello che ogni tanto ci fa viaggiare a targhe alterne.
Le famose PM10, PM2,5...
Esattamente, che
volendo anche più piccole, PM1 eccetera.
Esatto, diciamo che ad oggi siamo in grado di dare misure affidabili di PM10 e PM2.5, sulle polveri più basse diciamo che è ancora molto complicato dare stime affidabili, però diciamo che queste, assieme agli ossidi d'azoto, sono proprio il nocciolo del monitoraggio, no, della qualità dell'aria all'interno delle nostre città, anche perché come gli ossidi d'azoto producono delle infezioni, no? Abbiamo detto delle irritazioni a livello respiratorio, per le polveri sottili arriviamo proprio invece ad interazioni a livello cellulare, soprattutto per i PM5, PM2.5, quindi particelle molto piccole che riescono a penetrare all'interno del sistema respiratorio e sono portatrici di tutta un'altra serie di patologie, cancri, insomma, e molto altro, che appunto fanno parte dell'ecosistema di malattie al quale siamo sottoposti all'interno delle nostre città.
Quindi in generale, monitorando gli ossidi d'azoto, si va a prevedere anche la quantità di ozono che ci sarà e si va anche a dare una stima del particolato.
Certo, perché dobbiamo pensare che allora l'ozono non è un gas che viene emesso. Ok? Quindi non esiste una sorgente di ozono all'interno delle nostre città, è tutto di produzione secondaria, quindi deriva appunto dalla fotodissociazione di ossidi d'azoto. E per quanto riguarda il particolato, che invece noi siamo sempre molto più, no, inclini a pensare che ci siano una fonte diretta di particolato, che no, le nostre macchine, quando accendiamo la macchina iniziamo ad immettere particelle sottili all'interno della nostra atmosfera, dobbiamo pensare che anche per il particolato più del 50% deriva appunto da composti che fanno in modo tale che attraverso determinate reazioni chimiche, soprattutto con la radiazione solare, diventano precursori di queste particelle.
Quindi abbiamo una produzione secondaria, di particolato.
Esatto, che...
Per cui anche se io mettessi ad esempio un filtro molto efficiente alla marmitta della macchina, questo non andrebbe a salvare la produzione di particolato secondario.
Assolutamente no.
Stessa cosa per gli impianti industriali o gli inceneritori di rifiuti.
Certo, esattamente la stessa identica cosa, ma per quanto riguarda il particolato, cioè ci sono anche da tenere in considerazione tutta un'altra serie di attività, come per esempio le attività agricole che producono ammoniaca, che in generale tutte le particelle che sono caratterizzate da una grande caratteristica.
Magari di ammoniaca ne possiamo parlare meglio in un'altra trasmissione.
Va bene, sì, comunque il concetto
sempre di azoto si tratta, però
tutte
magari
le particelle appiccicose, che passatemi questo termine poco tecnico, comunque sono molecole molto appiccicose, fanno in modo tale che favoriscano la produzione di particolato sottile, proprio perché sono molecole che attaccano tutto ciò che incontrano in atmosfera.
E quindi alla stessa maniera di come attaccano poi le mucose, quindi è proprio una particolarità.
Esattamente. E, ma per finire, cosa possiamo dire sull'ozono, per esempio? È che se volessimo fare una torta, no? E capire chi è responsabile della produzione di ozono, possiamo dire che il 90% magari sono, ho esagerato, l'80% dell'ozono che noi respiriamo è prodotto appunto dalle reazioni degli ossidi d'azoto con la radiazione solare. Purtroppo per l'ozono, io dico purtroppo, però purtroppo è un dato di fatto, dobbiamo anche tenere in considerazione di quello che è l'apporto biogenico per la produzione di ozono, che purtroppo questo non è normabile, non ci si può fare nulla, fa parte della vita, della natura nella quale siamo immersi. Perché un'altra grande sorgente di ozono è quella che deriva appunto dall'interazione sempre degli ossidi d'azoto con i composti organici volatili di origine biogenica. Cosa sono i composti organici volatili? Allora, innanzitutto volatili, perché vengono definiti volatili perché sono composti che sublimano molto facilmente, sia dallo stato...
Sublimano vuol dire che passano dallo stato solido allo stato gassoso senza passare per lo stato liquido.
Esatto, e questo avviene sia per composti solidi che composti liquidi, che quindi sublimano e diventano, passano allo stato reiforme immediatamente. Allora, diciamo che le piante, gli alberi, tutta la natura che noi abbiamo intorno a noi emette fondamentalmente due tipi di questi composti organici volatili, che sono i terpeni e quello che noi e l'isoprene, no? I composti isoprenici. I terpeni sono semplicemente banalmente quelli che danno l'odore alle piante, no? Quando un fiore profuma, noi annusiamo un fiore, sentiamo il loro odore, questo, la sensazione che noi abbiamo deriva dai terpeni.
Quindi l'odore che sentiamo è un composto organico volatile.
Esattamente, esattamente. Mentre l'isoprene è un altro composto organico volatile che viene prodotto dalle piante nel momento in cui sono sottoposte a stress. Banalmente d'estate fa troppo caldo, non c'è acqua a sufficienza per la vita della pianta, oppure c'è un parassita che attacca la pianta. Di conseguenza la risposta degli alberi e delle piante è soprattutto quella appunto di liberare questi composti, che reagendo con gli ossidi di azoto portano anch'essi alla formazione di ozono.
Allora tagliamo le piante.
Sarebbe, però poi se ritorniamo alla puntata precedente, poi però la CO2 chi ce l'assorbe?
È un problema alla volta. Il CO2, ci facciamo un bel impianto di assorbimento del CO2 come quello dell'inceneritore di Roma, che è tanto efficiente, e abbiamo svoltato, no? Tagliamo tutte le piante di Roma e facciamo questi bei scatolotti per catturare l'uno per mille, l'uno per centomila della CO2 prodotta.
Esattamente, potresti essere amministratore delegato dell'ENI senza ombra di dubbio,
o però... di AMA o di ACEA.
O di ACEA anche, sì.
Mando il curriculum.
Il problema è che non è che adesso, cioè nel senso, non è colpa delle piante, perché le piante questi meccanismi li hanno sempre avuti da quando sono presenti sulla Terra. Semplicemente non c'era questa elevata concentrazione di ossidi d'azoto che facesse in modo tale che anche loro involontariamente facessero parte di questo grande meccanismo di produzione dell'ozono.
Ok, io direi di prenderci un attimo una pausa, perché stiamo parlando ininterrottamente a macchinetta da circa una mezz'oretta.
Direi, abbiamo già annoiato.
Sì, forse. Direi di passare un pezzo, poi magari in coda a questa chiacchierata parliamo un pochino del famoso buco dell'azoto.
Il famoso buco dell'azoto, sì. No, in conclusione, guarda, veramente l'ultimo flash è solamente per ribadire quanto tutte queste processi che abbiamo descritto sia oggi che in precedenza, nella precedente trasmissione riguardo ai gas serra, siano comunque molto difficili da quantificare in maniera netta e decisa, no? Come abbiamo visto, come subentrano poi determinate reazioni che non tenevamo in considerazione, come l'influenza della vegetazione sulla produzione di ozono. Quindi il messaggio importante da mandare è che è difficile dare una stima precisa e capire tutti i meccanismi che regolano la concentrazione di questo tipo di sostanze. Resta però il fatto che sicuramente i responsabili di tutto quello che sta succedendo in termini di cambiamenti della composizione atmosferica sono da ricercare in noi stessi e non nelle piante o in altro.
Va bene, quindi risentirci fra qualche minuto. Abbiamo parlato di India casualmente prima, quindi mi è venuto in mente questo pezzo.
ready to die. The red kind of guy who's willing to try to take the big shots at the big boys. Boom, boom, bang, make a big noise. Shake it up, I got the big boys. Rhyming thoughts with the best of the rest. Grab them all by the neck and put it to the test. No flag on my bulletproof vest. Fall to my heart, so I never gonna guess. Hear those who came to school. Feel what is yet to come. Know what you fight for. And why we go to war.
Entriamo in voce, se vi steste chiedendo che emittente passa tutta questa caciara, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma e stiamo parlando di inquinanti atmosferici, abbiamo parlato di ossidi d'azoto, di come questi siano legati poi anche alla produzione di ozono. E quindi, parlando di ozono, abbiamo scherzato dicendo che avremmo parlato del buco dell'azoto, chiaramente è una citazione del Piotta che non è altrettanto radiofonico su queste frequenze, quindi invece parleremo del buco dell'ozono. Quindi il buco dell'ozono, di che cosa si parla quando si parla di buco dell'ozono?
Allora, come avevi anticipato in precedenza, no? Dicendo perché se produciamo tanto ozono non siamo contenti, visto che dovrebbe andare a colmare quello che appunto è il buco dell'ozono. Diciamo che stiamo ragionando su due livelli separati, perché finora abbiamo parlato di quello che noi respiriamo, quindi della parte più bassa dell'atmosfera, no? che è chiamata troposfera, mentre per quanto riguarda il buco dell'ozono dobbiamo andare a parlare di quella che è la stratosfera, quindi la parte più alta dell'atmosfera, quella che va su per giù dai 10-12 km in su. In questa parte dell'atmosfera, che è veramente caratterizzata dalla presenza di pochi gas, pensiamo che più dell'80% del peso dell'atmosfera è nella troposfera, quindi nei primi chilometri, però in stratosfera c'è la presenza di questo sottile strato di ozono, ma parliamo proprio di un film, pochi millimetri di ozono, che avvolgono completamente la Terra e che ci schermano da quella che è la radiazione ultravioletta, quella che da quando siamo bambini tutti ci dicono che è pericolosa, e quindi quando vai al mare ti devi mettere la crema, devi stare sotto l'ombrellone. Per quale motivo? Perché la radiazione ultravioletta riesce proprio a interagire con le cellule della nostra pelle e porta appunto i nefasti effetti che sono, no, ben noti: tumori alla pelle, irritazioni cutanee e tutto. Quindi diciamo che il buco dell'ozono riguarda appunto la diminuzione dell'ozono a queste altitudini.
Ma
sopra...
perché si parla di buco? Se uno mi dice buco, quindi non è un assottigliamento generale, no, ma un buco proprio.
È un buco che nella maggior parte dei casi si verifica al Polo Sud, quindi in Antartide. Perché si verifica in Antartide? Anche se qualche volta, qualche anno nel 2020 ce l'abbiamo avuto anche più vicino alle nostre latitudini, al Polo Nord. Comunque nella maggior parte dei casi si verifica appunto nel Polo Sud a causa del raffreddamento di quella zona dovuta all'assenza di radiazione solare, perché come sappiamo, no, in autunno il sole non riesce più a raggiungere quelle latitudini e quindi si formano delle zone di cosiddetta bassa pressione. Perché? Perché il polo si raffredda molto velocemente senza appunto che la radiazione solare lo riscaldi e fa in modo tale che da attirare, no, si crea un vortice di bassa pressione. Quando ne parliamo di bassa pressione anche nelle nostre, no, nel nostro medio diciamo bassa pressione, ah no, piove, c'è il maltempo, no, perché attira le masse d'aria circostanti,
perché le masse d'aria vanno dalle zone ad alta pressione verso le zone a bassa pressione.
Quindi queste masse d'aria che confluiscono all'interno del intorno al Polo Sud, no? Che sono, insomma, quando noi vediamo l'immagine della Terra dallo spazio, no? La vediamo molto spesso con questo ammasso di nubi in basso verso il Polo Sud. Queste masse d'aria che arrivano lì sono, ai noi, ricche di quelle che sono sostanze che distruggono l'ozono. Anche in questo caso però non è una distruzione diretta, perché le sostanze di cui stiamo parlando sono i clorofluorocarburi, no? I famosi CFC, quindi gas che sono stati utilizzati per decenni all'interno dei circuiti di refrigerazione dei frigoriferi, impianti di condizionamento,
le stesse bombolette della lacca, queste cose qua.
Esattamente, i deodoranti banalmente. Cosa succede? Che questi composti, quando arrivano a quelle latitudini, si mescolano tra di loro e raggiungono temperature anche di meno 100 gradi. Per esempio, proprio l'anno scorso c'è stato segnato il record di temperatura più bassa mai raggiunta dal vortice polare, che con nubi polari che arrivavano a temperature inferiori ai meno 100 gradi. Questi composti si dissolvono e fondamentalmente portano alla produzione di cloro, che è il nemico per eccellenza dell'ozono. E quindi diciamo che la presenza di cloro all'interno di queste nubi fa in modo tale che l'ozono in stratosfera a quelle latitudini sparisca totalmente e quindi si crei un buco.
Perché il cloro è un ossidante più cattivo dell'ossigeno.
Esattamente.
E quindi va a strappare l'ossigeno all'ozono.
Esattamente, quindi distrugge tutto l'ozono, quindi si creano proprio delle zone in cui non esiste più ozono e quindi la radiazione solare arriva sulla Terra così com'è, senza nessun prefiltraggio, come possiamo chiamarlo. Ovviamente questo avviene a quelle latitudini in cui non è che ci sia grande espressione della vita umana, non abbiamo megalopoli, però diciamo che il problema è che da quando è stato per la prima volta osservato e studiato, questo è un fenomeno che ha avuto sempre proporzioni sempre più grandi. Se non che nel 1987, no, si è arrivati alla firma del protocollo di Montreal. Diciamo che è stato il primo grande protocollo in termini di materia ambientale che ha riguardato quasi tutti gli stati appunto del mondo.
E finora l'ultimo che ha portato a qualcosa.
Ecco, ok.
Sì. Probabilmente,
diciamo, nel senso che ovviamente il protocollo è diventato attuativo dopo tutta una serie di decreti, perché ovviamente non è possibile, no, da un giorno all'altro smettere di emettere determinate sostanze che a livello industriale erano super utilizzate all'epoca. Però diciamo che nel giro di qualche decina d'anni si è portato quasi totalmente al ban di queste sostanze, che ha prodotto
alla messa al bando
di queste sostanze, che ha prodotto una diminuzione osservabile dell'estensione del buco dell'ozono, che per anni ci ha fatto gioire, no? E tutti noi abbiamo pensato, lo vedi però che se prendiamo delle decisioni tutti insieme possiamo avere un impatto su quello che è l'esistente.
E invece l'anno scorso?
E invece sono ormai 2 anni, questo è il 3° anno di fila, che si misura un buco dell'ozono. Quello di quest'anno è il sesto buco dell'ozono più grande mai misurato da quando siamo in grado di misurarlo, quindi dalla circa metà degli anni 80.
Ebbene, non si capisce che cosa stia provocando, cioè stia immettendo tutto questo cloro.
Ok, per darvi un'idea dell'estensione, quello di quest'anno è circa 26 milioni di chilometri quadrati, quindi è circa 3 volte il Brasile. È centrato sul Polo Nord, ma è circa appunto 3 volte il Brasile. Allora, come interpretare questa cosa? Allora, potrebbe banalmente rientrare possiamo dire, nella tematica delle fluttuazioni, perché comunque... Ovviamente non c'è una...
Però 3 anni di oscillazione sono un po' tantini.
Esattamente, esattamente. Ma tant'è che ci sono già dei primi studi scientifici che cercano di capire quali siano i meccanismi che hanno portato a questa nuova, a questo nuovo ingrandimento, a questa estensione record del buco dell'ozono. Dal momento che le misure di clorofluorocarboni in atmosfera comunque ci dimostrano il fatto che comunque questi gas ormai siano veramente presenti in piccole quantità, anche se sicuramente la loro vita media all'interno dell'atmosfera è di circa 20-30 anni, quindi ne continueremo ad avere per i prossimi decenni, però comunque non possono solo ed esclusivamente loro essere i responsabili di questo incremento. Ad oggi ci sono due possibili spiegazioni di quello dei meccanismi che hanno potuto produrre questo nuovo incremento del buco dell'ozono. Il primo riguarda l'eruzione del vulcano Onga Tonga. È un vulcano sottomarino, sommerso, che è nell'arcipelago delle isole Tonga, che è eruttato nel 2022. Diciamo che dal punto di vista esplosivo è stata l'eruzione più grande mai misurata, da quando ovviamente siamo in grado di misurare le eruzioni, e la caratteristica rispetto alle altre eruzioni vulcaniche, no, che bene o male siamo abituati a vedere costantemente, è che oltre al classica emissione di ossidi di zolfo, ammoniaca, quindi polveri sottili, cenere, aerosol e tutto, c'è stata una enorme emissione di vapore acqueo, perché il vulcano era sottomarino, quindi diciamo che il processo che è stato studiato, e questo è stato studiato quasi casualmente, perché un istituto di ricerca australiano, visto che la nube sprigionata dal vulcano passava sopra l'Australia in quel momento, ha lanciato dei palloni sonda, e diciamo che la caratteristica che ha visto andando ad analizzare i dati della composizione atmosferica, in palloni sonda ovviamente con tutti i sensori per vedere quali erano le specie immesse, ha notato delle masse d'aria che erano depauperate del circa 30% di ozono rispetto alla media normale. Al che questo gruppo di ricercatori ha cercato di seguire questa nube immessa dal vulcano anche nei mesi seguenti, perché comunque dobbiamo pensare che quando un vulcano emette materiale in atmosfera, questo dura per decenni all'interno della nostra atmosfera. Quindi seguendo questa nube ha poi appunto bene o male appurato che in ogni misura che è stata fatta c'era comunque una concentrazione di ozono minore a quella che ci si aspettava normalmente in atmosfera. Questo molto probabilmente è dovuto dall'interazione del vapore acqueo con le sostanze che contenenti cloro all'interno dell'atmosfera. Quindi questa potrebbe essere una delle possibili spiegazioni. Ci sono, se volete, in letteratura scientifica ci sono alcuni, insomma, articoli al riguardo. Diciamo che non possiamo dire è per questo, ma potrebbe essere una delle cause.
Mentre l'altra ipotesi
è quella che deriva invece dall'accumulo di monossido di carbonio dovuto dagli incendi australiani del 2020. perché anche il monossido di carbonio, quando viene intrappolato all'interno di queste nubi polari in cui si raggiungono queste temperature molto basse, produce una sorta di ossidazione dell'ozono, producendone una diminuzione. Diciamo che questo è una delle cose che dobbiamo tenere in considerazione, perché mentre no, con le nostre, appunto, con i nostri protocolli e tutto, possiamo sicuramente tentare di moderare questo tipo di emissioni e quindi moderare l'impatto di queste emissioni sul buco dell'ozono, purtroppo noi stiamo vivendo in un mondo che è continuamente sottoposto al cambiamento climatico, e uno dei segni evidenti del cambiamento climatico è appunto la presenza sempre più continua di mega incendi che hanno distrutto l'Australia, che ci sono stati in Canada e che hanno anche caratterizzato le foreste siberiane negli ultimi anni. Quindi, in definitiva, noi possiamo, per carità, fare e siglare tutti i protocolli che vogliamo, ma purtroppo siamo all'interno di un sistema dinamico che cambia continuamente, che produce continuamente effetti che noi non possiamo aspettarci e che quindi sfugge totalmente dal nostro controllo.
Va bene, quindi per quel che riguarda il buco dell'ozono per adesso è tutto. Direi che abbiamo fatto un quadro un po' degli inquinanti, gli ossidi d'azoto, l'ozono, per quel che riguarda la troposfera, quindi la parte bassa dell'atmosfera, e ci siamo andati anche a occupare un pochino dello strato d'ozono, già che c'eravamo nella parte alta dell'atmosfera, e quindi del buco dell'ozono. Quindi per capire meglio, scusate, ormai un lapsus dopo l'altro, per capire meglio quali sono i meccanismi che hanno portato alla creazione di questo buco. E quindi direi che per questa parentesi sugli inquinanti, se non hai altro...
No, penso che insomma abbiamo abbastanza coperto, no, la chimica di queste reazioni basiche basilari che avvengono, no, nel nostro contesto urbano, con un breve excursus invece in quelle che sono le implicazioni climatiche di la produzione di questi gas traccia.
Ok, quindi la prossima volta che ci porti?
Ma la prossima volta potremo fare un po' un approfondimento sul particolato atmosferico, gli aerosol, anche se sono abbastanza ansioso di andare a leggere i report del COP28 che si sta svolgendo in questi giorni a Dubai, e dal quale insomma abbiamo dei rumors abbastanza divertenti che varrebbe la pena un po' discutere.
Commentare. Va bene, vediamo, perché di mezzo mi sa che ci sarà Natale. Vabbè, comunque non siamo sicurissimi che di poter rispettare la cadenza delle 2 settimane.
Ci proveremo.
Comunque ci proveremo. Se non a Natale, magari ci sentiamo a gennaio. Comunque sia, con appunto un po' di particolato, un po' di aerosol e magari un parecchio COP28.
Ai noi,
va bene. Per questa parentesi di prima parte di impatto di oggi è all'incirca tutto. Direi di passare un pezzo. Salutiamo il nostro ospite.
Grazie, buona serata a tutti.
Buona serata, e noi ci risentiamo dopo il pezzo. Proveremo a metterci in contatto con Terni. Grazie.